Federico I. L'ira dell'imperatore, le decisioni che cambiarono il mondo e la punizione di Crema. Ecco, questa è la leggenda del cattivo imperatore e dei buoni comuni. Quella leggenda che ancora i libri di storia riportano come unica verità. E comincia proprio a questo punto. Da qui in avanti vedremo, in effetti, la furia barbarica dei tedeschi avventarsi contro la civiltà progressista dei comuni italiani. Ma ormai sappiamo che la furia del Barbarossa non era priva di ragioni, così come la civiltà dei comuni non era immune da torti. Questa è la storia. Comprensione dei motivi profondi, dei moventi ideologici ed economici, delle ragioni che poi portano un uomo, un capo, a mutarsi in mostro sanguinario e sterminatore. Incomprensioni profonde, conflitti fra diverse concezioni del mondo, portarono alla guerra fra comuni e impero. E solo chi cerca di capire le ragioni di queste incomprensioni e di questi conflitti può dire di aver capito qualche cosa dei fatti che qui si vanno narrando. La storia è prima di tutto comprensione, amore, imparzialità. La punizione di Crema è la guerra, guerra atroce di sterminio. I cremaschi lo sanno. Sanno che nulla potrà salvarli se non forse l'insurrezione di tutti i comuni, l'insurrezione che d'altronde in questo frangente sarebbe abbastanza assurda data l'immensità dell'esercito imperiale. Guardano il grande esercito che si ammassa nella vallata del Serio con rassegnato sgomento. Due cerchi di mura, un immenso fossato in mezzo. Da una parte delle mura Federico guarda la scura città, dall'altra parte i consoli considerano lo sterminato numero dei nemici. Già il primo giorno gli imperiali attaccano in forza e con impeto. Questo è un assedio che si dovrà concludere presto e bene, ma fin dal primo attacco la vivacissima resistenza cremasca invita gli imperiali alla prudenza. La sera stessa i cremaschi tentano una sortita, irrompono nel campo un nemico, uccidono senza distinzione, rubano armi a cavalli, poi, prima che i nemici abbiano tempo di reagire, si ritirano e scompaiono di nuovo nella città, accolte dalle grida festanti dei compagni. Ogni mezzo, ogni oggetto è buono per difendersi. Le donne scagliano dagli spalti pentoloni d'acqua bollente, i ragazzi sassi, gli uomini armi da getto vere e proprie, ma intanto si aumenta da una parte e dall'altra il numero delle macchine da guerra. I cremaschi apprestano catapulte per scagliare sassi, enormi balestre per tirare frecce gigantesche, capaci di uccidere in un solo colpo una decina di uomini, armi da lancio ad ogni specie. Gli assedianti preparano torri mobili per avvicinarsi agli spalti, gigantesche altalene capaci di sollevare una quindicina di uomini fino all'altezza dei merli, arieti dalla testa di bronzo per tentare lo sfondamento delle porte. Un giorno il Barbarossa in persona giunge a Lodi e ordina di portare a Crema botti e legname per riempire con ciò il fossato fra le due cinte di mura. I lodigiani obbediscono prontamente e una lunga fila di carri parte subito per Crema con questo materiale di scarico. Ma i cremaschi impediscono per tutta la giornata ai guastatori di avvicinarsi ai fossati e di notte, con un'audace sortita, raggiungono il legname trasportato e accatastato dai lodigiani e lo incendiano per renderlo inservibile. Poi catturano alcuni soldati imperiali, bruciano la macchina da guerra e si ritirano ancora una volta con poco danno. Trascorrono In questo assedio, che avrebbe dovuto essere brevissimo, i mesi afosi dell'estate, poi giunge l'autunno piovoso e bramoso. I tedeschi guardano passare i giorni, inerti dell'assedio, con struggente nostalgia dei palazzi lontani e delle corti fastose. Qui, in questi luoghi paludosi e freddi, dovranno forse trascorrere anche l'inverno. Ma quanto ancora potranno resistere questi tenaci e disperati cremaschi? Infine, Federico Barbarossa ordina personalmente di costruire una gigantesca torre di legno e ferro montata su ruote. La torre, carica d'armati, dovrà essere avvicinata alle mura cremasche in modo da annullare il vantaggio dei difensori che tirano frecce e oggetti dall'alto verso il basso. Quando la torre arriverà a toccare le mura di crema, uno stuolo di guerrieri tedeschi si rovescerà nella città. La grande torre viene preparata a tempo di record e in un giorno freddo di novembre essa comincia ad avvicinarsi paurosamente alle mura. Ma i cremaschi non sono rimasti passivi in attesa dell'evento. Sono già pronte e piazzate grandi catapulte cariche di macini e palle incendiarie. Appena la torre è a portata di tiro, comincia un fittissimo bombardamento. La grande torre vacilla squassata dai colpi. Alcuni soldati cadono trafitti da nuvole di frecce. Non è possibile proseguire. Per un poco i comandanti ordinano di mantenere ferma sul posto la gigantesca macchina, ma poi, vista la malparata, comandano la ritirata. Il secondo tentativo, fatto il giorno seguente, ha lo stesso esito del primo. Il terzo giorno l'imperatore chiama a sé il comandante della torre. Ho fatto costruire la più terribile delle macchine per aggredire le mura dei ribelli e ho dato a te l'incarico di comandare la manovra, ma per ben due volte ti sei fatto respingere come un pivello. Così ora non so bene se accusarti di incapacità o di viltà. Rosso per l'umiliazione, il comandante risponde: Signore, né incapace né vile, preferirei morire piuttosto che dover riconoscere vera una di queste accuse. Tu stesso hai visto che furiano quei ribelli bombardano la mia torre. Non un solo uomo potrebbe giungere vivo fino alle mura. Allora accetterai l'accusa di essere poco astuto. Sono nelle nostre mani 20 tra i migliori giovani di Crema, che essi stessi ci hanno dato come ostaggio, come già tramavano la ribellione. Legherai alcuni di questi giovani davanti alla torre, dove di solito s'abbattono i colpi dei nemici. Certo, non oseranno colpire i loro figli e cesseranno di bombardare la nostra torre mentre si avvicina. Ma, signore, esclama il comandante sconvolto da tanta fermezza, se i cremaschi tireranno comunque, uccideranno i loro stessi figli. Certo, ed è per questo non tireranno. Se lo faranno, la responsabilità morale di un simile atto sarà loro, non nostra. Dopo un'ora i cremaschi vedono di nuovo avvicinarsi l'enorme macchina e scorgono i giovani figli dei notabili di Crema appesi per le mani all'esterno della torre, penzolanti. Un atroce silenzio cala per tutta la città. Le madri accorrono sulle mura per vedere i loro ragazzi. L'orrore paralizza gli armati, che non osano lanciare i loro proiettili. Allora si leva, alta e roca, la voce di uno dei consoli. Compagni, cittadini, fra quei giovanotti appesi ad una torre come Cristo, alla croce c'è anche mio figlio. È un padre che vi parla. La salvezza delle 10.000 persone rifugiate in questa città dipende dalle vite dei giovani appesi a quelle torre. Noi dobbiamo scegliere fra 7 o 8 vite o 10.000 vite. Ebbene, amici, io vi dico, come padre, che preferisco perdere mio figlio e salvare la libertà e la vita dei miei 10.000 concittadini. All'urlo delle madri fa eco l'ordine altissimo e orribile dei capitani. tirate! Le corde delle catapulte e dei mangani vengono sciolte, secchi e violenti gli enormi macigni percorrono nell'aria la loro breve traiettoria e s'abbattono sulla torre. E poi ancora pietre, macigni e palle incendiarie. Gli ostaggi di Crema vengono spiaccicati sulla superficie scheggiata. Urla d'orrore si levano da una parte e dall'altra, ma i colpi seguitano ad abbattersi incessanti e la torre, che prima avanzava sicura, ora si arresta, poi retrocede di nuovo ed è definitivamente vinta. Il comandante non dovrà subire la vergogna e l'umiliazione dello sfogo dell'ira del suo imperatore. Una freccia gli ha trapassato la gola, ora giace là, sul campo, confuso nel mucchio dei cadaveri. Il giorno stesso i cremaschi si vendicano. I corpi di 20 prigionieri orrendamente mutilati vengono appesi fuori dalle mura, perché i loro amici, i loro familiari possano vederli e soffrire. Il mattino seguente una nuova ritorsione. Nel campo imperiale si alzano le forche e 40 prigionieri milanesi e cremaschi sono seviziati e impiccati. Ormai non c'è più luogo per pietà e orrore, le rappresaglie si succedono feroci, tutti i prigionieri e gli ostaggi vengono eliminati crudelmente, in modo da ferire e da provocare continuamente gli avversari dall'una e dall'altra parte. E vengono i mesi dell'inverno. Il freddo è spaventoso e si devono bruciare mobili, le masserizie, tutto ciò che può capitare sotto mano come combustibile. La fame è atroce, i cavalli sono stati tutti mangiati e poi i gatti e i cani, che tuttavia sono ridotti a loro volta ad essere gracili e magrissimi. Le epidemie, spettro costante delle città assediate, si sono ormai diffuse rapidamente. Per le strade giacciono i cadaveri che nessuno ne ha più tempo e neanche voglia di raccogliere. Gli uomini che combattono sugli spalti hanno avuto razioni di cibo maggiore degli altri cittadini, perché potessero conservarsi in forze per le battaglie. Ma ora anche sugli spalti ogni tanto un uomo barcolla e cade morto, colpito da qualche male misterioso e inesorabile. L'insurrezione in cui i cremaschi speravano non c'è stata. Gli altri comuni se ne sono stati quatti, forse segretamente lieti per la mala sorte, che la mala sorte non fosse toccata loro. Passa il Natale, un tristissimo Natale senza festa, e l'alba del nuovo anno, il 1160, vede una città disfatta, stenta, che ancora ostinatamente si difende con un vigore che ha del miracoloso. Ma i germi della disperazione sono ormai in tutti i corpi. La sconfitta è certa. Si tratta solo di decidere ormai in qual modo subirla. Fra i cremaschi nascono le prime discussioni, i primi litigi. Quell'unità di intenti che ha consentito una resistenza così lunga si sta sfaldando. Si sono andate creando in questi ultimi due giorni due fazioni. Quella dei favorevoli alla resistenza a oltranza e quella dei sostenitori della resa, che sarà naturalmente senza condizioni. Alla fine ha sopravvento la corrente più sensata, quella cioè che propone la resa. Due cittadini escono disarmati dalla città e si recano nel campo nemico. Vengono per dichiarare che la città è vinta. Un grande sospiro di sollievo si leva dai petti dei soldati imperiali. È finalmente finito questo assedio ed ha avuto termine la vergogna dei 100.000 soldati paralizzati da 3 o 4 migliaia di borghesi denutriti. Le condizioni di pace sono le solite, salva la vita ai cittadini e distruzione totale della città. Questa volta non saranno risparmiate neppure le chiese, in modo che nulla più possa costituire ideale legame tra 10.000 profughi e un cumulo di macerie. Il 30 gennaio 1160 di Crema non resta pietra su pietra. La resistenza è durata in tutto 7 mesi, ma Crema, questa piccola città sconfitta, umiliata, distrutta, ne ha ricavato una gloria destinata a perdurare nei secoli.